vicino decente del mio palazzo, è morto 8 mesi dopo che mi sono trasferita in questa casa. Ho visto l'ambulanza arrivare sotto la finestra, lui steso sulla barella, seguito dalla moglie e dal figlio scemo. E poi una coppia di ragazzini che pomiciavano appoggiati a un motorino, che l'hanno mandato a fanculo perché l'ambulanza era costretta a spostarsi. Il giorno dopo c'era fissa accanto al portone la data del funerale. Mi è passata a suonare la signora Bassi, quella del piano di sotto, per chiedermi 10 euro. È per la corona di fiori, ha detto, con l'aria di chi non si aspetta niente da me. O meglio, con l'aria di chi non dovrebbe aspettarsi niente da me, visto che i nostri unici rapporti si esauriscono nel suo manico di scopa che batte regolarmente sul mio pavimento ogni volta che provo ad accendere lo stereo. Le ho allungato 20 euro, non ho il resto, ha fatto lei, infilando la banconota in una busta di pezzi da 10. Al funerale non ci sono andata, ma ho scritto un bigliettino di condoglianze e l'ho ficcato nella cassetta della posta. Mi dispiaceva veramente che il signor Perillo fosse morto. È stato lui a mettermi a norma l'impianto elettrico, a spiegarmi come montare la libreria. Potrebbe sì sembrare una concezione un po' utilitarista dell'affetto, ma mentre scrivevo il biglietto mi sono commossa. E senza il signor Perillo avrei ancora i libri dentro gli scatoloni, o forse sarei morta io prima di lui attaccata alla presa di corrente. E il giorno dopo il funerale ho incontrato il figlio scemo della signora Perillo seduto nell'androne con i telegrammi di condoglianze tutti sparsi davanti a lui. Ne prendeva uno, lo leccava e ci batteva sopra col pugno. Ciao Giovanni, sono già timbrati, gli ho detto. Lui, in tutta risposta, ha emesso una risatina che poi è il suo modo di dire ciao. Mi dispiace per tuo papà. Morto, morto, morto! Ha fatto lui con un sorriso triste. Morto, morto! Giovanni ha una 40 d'anni. Se non parlando lo diresti che è scemo, anche se potresti ritrovarti una sua mano in prossimità del culo. Mi è capitato un paio di volte mentre salivo le scale, ma ero stata messa in guardia dalla madre. Suo figlio ha un debole per i culi, quando sono vestiti di chiaro. Quindi ora cerco di evitare. Sono uscita mentre Giovanni batteva il pugno sul mio bigliettino di condoglianze. Nel bar vicino casa dove vado a fare colazione, ho visto la signora Bassi che si pagava il suo caffè tirando fuori una banconota dalla busta per rioboli. Che bel portafoglio si è fatta, le ho detto. E lei, senza scomporsi, è rimasta a girare il caffè con un cucchiaio sporco di rossetto.
Eu quis cantar uma canção iluminada de sol. Soltei os panos sobre os mastros no ar. Soltei os tigres celíacos nas quintas. Mas as pessoas na sala de jantar só ocupada em nascer. Eu quis cantar uma canção iluminada de sol. Soltei os panos sobre os mastros no ar. Soltei os tigres e os leões nos quintais. Mas as pessoas na sala de jantar só ocupada em nascer e morrer.
Vivo al Pigneto, quello che è considerato il cuore alternativo della capitale, la vecchia borgata pasoliniana dove ogni settimana qualche arguto giornalista viene in missione per rivelare al mondo che tra Prenestina e Casilina si nasconde la Williamsburg romana. E qualche ispirato fotografo lo segue per immortalare giovani fighetti che aprono locali, riconvertono garage, mettono suoni metalli da loro Mac, girano documentari e fanno la spesa in bici, ma nel bar dove vado a fare colazione io ci sono solo vecchi. Vecchi, rompicoglioni che non hanno mai incontrato Pasolini, mai fatto la resistenza e mai avuto un cazzo da raccontare ai posteri, a parte i loro acciacchi di vecchiaia. E nel palazzo dove vivo io ci sono altri vecchi rompicoglioni e un paio di ex galeotti che lasciano ogni mattina la cacata del loro cane fuori dal portone e passano il resto della giornata a spacciare nella visca sotto casa, dove Pasolini è considerato una zecca pederasta. Il signor Perillo pure era vecchio, ma l'ho sempre visto in forma, cordiale, ben vestito, coi calzini abbinati alla cravatta. Pare sia morto di infarto, così, senza preavviso, come si dovrebbe morire. Ho incontrato sua moglie una settimana dopo il funerale che tornava carica di buste dal mercato, strisciando le ciabatte sotto un sole cocente. «Ah, bella», mi ha detto, «dove te ne vai con sto caldo?» E lei piuttosto ha fatto uno di quei sospiri fatali di chi non ha armi contro il proprio destino. «E che devo fare? Bisogna andare avanti!» Quel giorno ero di ottimo umore. Sotto la doccia mi era venuta l'idea per una scena da scrivere dopo mesi di totale apatia creativa. Così mi sono offerta di portarle la spesa a casa. «Nessun disturbo per me», gli ho assicurato. «Anzi», ho rincarato la dose, «vado tutte le mattine al mercato, se mi lascia le buste da qualche parte poi possa portargliele». La signora Perillo ha sgranato i suoi occhi cataratici, si è asciugata la fronte e mi ha spalmato un po' di sudore sulla guancia dandomi un bacio. «Ma te sei un angelo!» «E chi me lo doveva dire oggi incontravo un angelo?» Ho portato la spesa alla signora Perillo per una settimana di fila, se si esclude la domenica che il mercato è chiuso. Poi tornavo a casa a scrivere. Come per miracolo, il mio romanzo aveva ricominciato a fluire. Ok, era difficile dimostrare un'inferenza logica tra i due processi, ma intanto le cose stavano andando proprio così. Ci sono un sacco di esperti che consigliano un po' di footing mattutino perché la giornata prenda il verso giusto. Io portavo la spesa alla signora Perillo e buttavo giù almeno un paio di pagine. Lei mi preparava il caffè, mi offriva le sigarette lasciate in eredità da suo marito, insieme a una ciotola di pistacchi andati a male, e per ricompensarmi mi regalava qualche lattina di birra o un cartone di Tavernello, che non ho mai avuto il coraggio di rifiutare. Giovanni restava nell'altra stanza quando arrivavo io. Guardava i documentari sugli animali in televisione, abbracciato al ventilatore, e rideva per il solletico che gli procurava il vento sul petto rissuto. Una mattina la signora Perillo è venuta a suonarmi alla porta e mi ha allungato un foglietto scritto a mano. Era una lista della spesa. Quel giorno non ce la faceva proprio uscire di casa. «Guarda», mi ha detto, sollevandosi, gonne sottana, e mostrandomi un groviglio di vene varicose che formavano un complesso estuario sulle gambe. «Tieni», mi ha detto affidandomi il suo borsellino, «e sta attenta col resto, che sti commercianti sono nati per fregare». Quel giorno il mio romanzo ha avuto un'impennata vertiginosa. La sera mi ha portato a cena fuori Giosi. Doveva festeggiare la vendita di un quadro, il che mi ha spinto a chiedermi se le corvée alla signora Perillo cominciassero a sortire effetti benefici anche a chi mi stava intorno. Il quadro, in teoria, sarebbe stato un mio ritratto, se non che Josy l'aveva cominciato prima che ci mettessimo insieme. Quindi, la forma della testa, il collo e le clavicole appartengono alla sua ex, e diciamo che dal seno in giù, più il riempimento della faccia con delle spennellate astratte, dovrei essere io. Ma chi l'ha comprato non lo sa che si sta portando a casa una specie di Frankenstein, anche perché ho sempre avuto il sospetto che le mani non siano né le mie né della sua ex. Comunque, l'hanno pagato bene. Per cui abbiamo passeggiato a Champagne, perché Josy è un fanatico dello Champagne ed è convinto che ripulisca le tossine. Dopo esserci ripuliti dal sangue a dovere, siamo finiti nel mio letto, mentre la signora Bassi da sotto teneva il ritmo dei nostri amplessi. Alle 8 di mattina ho sentito qualcuno che suonava il campanello. «Cazzo, la Perillo! Vai ad aprire tu?» ho chiesto a Josy. «Ma chi è?» «La mia vicina. E che vuole a quest'ora?» «Che vada a farle la spesa. Ma sei scema?» Per quanto Josy sia un artista, non avrebbe mai capito l'importanza di aprire la signora Perillo alle 8 di mattina in piena hangover. Così mi sono alzata io. Lei, per evitare di tirarsi sulla sottoveste, si era presentata direttamente in calzoncini corti, col sangue sempre stagnante nelle vene e i piedi che sembravano gonfiati idrogeno. «Bella, stavolta ti devo chiedere proprio un grosso favore». Sono tornata a letto con le impegnative di 3 visite mediche da prenotare all'ASL. La Perillo si era raccomandata di andarci presto, altrimenti rischiavo di non trovare più i numeretti per la prenotazione. «Ember?» ha chiesto Josy. «Esco», ho detto in tono ieratico. «Devo fare un lavoro per il mio romanzo». In tutto, l'operazione ASL è durata 3 ore e 45 minuti. Il ragazzo allo sportello mi ha detto: «Ah, lo sapevo che la signora Perillo avesse una figlia, non solo sua figlia». Al che ha cominciato a parlarmi come un coglione, pensando che fossi rumena. «Tutto chiaro? Qui appuntamento fissato per giorno 23. Non mangia niente. Quando lei viene, molto importante, stomaco vuoto. Capito bene? Niente mangia, stomaco vuoto, molto importante. Molto importante, io ho capito. Quando sono tornata a casa c'era un bigliettino di Josie. Sono molto felice che hai ripreso a scrivere.
Io ho ripreso a scrivere, molto importante.
Josie è sempre stato un artista compulsivo e tollerava molto volentieri il mio approccio oziante alla vita. Però, quando l'ho visto all'opera mentre dipingeva, devo dire che la sua attività cerebrale era pari a quella di una persona in stato vegetativo. Quindi è normale che riesca a stare anche 10 ore di seguito coi pennelli in mano. Comunque, le 3 ore e 45 minuti di fila all'AS mi sono valse 6 cartelle e 12 righe di romanzo. Un record assoluto. Non riuscivo a rendermi conto se quello che scrivevo fosse roba buona. Ma la questione mi interessava poco. L'importante era impegnare il tempo, ammortizzare l'ansia e non pensare a procacciarmi un lavoro vero. Anche se a procacciarmelo ci ha pensato la signora Perillo. Alle 8 di mattina il campanello che suonava era diventata la mia sveglia fissa, sballandomi definitivamente il fuso orario oltreoceanico su cui avevo stabilizzato la mia vita. Ho passato 2 settimane appresso alla reversibilità della pensione del signor Perillo, a capire quale bollette erano state pagate e quali no, a decidere se era opportuno avvertire Acea, Enel, Telecom, Rai e compagnia bella dell'avvenuto decesso, a rispondere ai telegrammi di condoglianze, a spiegare l'oscuro funzionamento di un bancomat e a sturare. Il water intasato dalle riviste porno che ci buttava dentro Giovanni. In tutto questo ho guadagnato una cassa di Tavernello Rosé, una fetta di crostata, la scarpiera del signor Perillo con le sue scarpe incluse e 32 cartelle di romanzo. La sera mi sentivo piacevolmente stanca. Chiamavo Josie per farmi raccontare quello che succedeva tra i giovani e me ne andavo a letto presto. Quando ho accompagnato in macchina la signora Perillo a farsi la sua visita all'ASL, Giovanni è venuto con noi. Sua madre non si fidava a lasciarlo troppo tempo da solo, il che probabilmente mi ha evitato di sturare il cesso per la seconda volta. Lui si è seduto accanto a me e mi ha allungato una mano sulla coscia. Non ce fa caso, mi ha assicurato sua madre. Lo fa pure con me. Non ho voluto approfondire l'argomento. Fuori dall'ASL c'era un dispenser di siringhe pulite e una macchinetta di profilattici. La signora Perillo ha comprato un pacchetto di profilattici e se l'è ficcato in borsa furtiva. Non ho voluto approfondire l'argomento. Mentre la signora Perillo si spostava da una stanza all'altra dell'ASL con i lembi della gonna infilati dentro le mutande in modo da mostrare le sue gambe a tutti i medici e paramedici nei dintorni, io e Giovanni abbiamo aspettato seduti nel corridoio. Io che leggevo il giornale, lui che passava in rassegna i culi delle infermiere, che poi doveva essere piuttosto frustrante perché quei camici da lavoro erano l'esatto contrario dei succinti omologhi a cui era abituato Giovanni prima di farli sparire nelle tubature del cesso. La sera mi ha chiamato Josie per dirmi che doveva vedermi. Aveva un problema etico. Il tipo che l'aveva comprato il suo Frankenstein voleva che lui gli facesse un ritratto. Beh, ho chiesto seduti a tavola di fronte all'ennesimo calice di champagne. Ma come? Io sono un artista, non lavoro su commissione. Ma gli artisti hanno sempre lavorato su commissioni, non è questo il punto. No? Nessuno mi dice cosa devo dipingere. D'accordo, ma quanto ti dà? Come se fosse questo il punto. Josie è sempre stato un po' ossessivo nel centrare i punti. 2 giorni dopo era a casa del tizio a dipingere le sue nudità per circa 4 volte l'anticipo del mio romanzo. Io ero arrivata a 50 cartelle nuove di zecca. Ho spedito il file al mio editor in un totale stato di trance. Era stranamente consolatorio vedere le parole stese una appresso all'altra come una fila di tesserine del domino. Non rimandavano niente, erano solo dei segni neri. le assicelle con cui si riempiono i quaderni quando si impara a scrivere. Non si trattava del grado zero della scrittura, ma del grado zero della grafia. Dopo una settimana ho ricevuto la mail del mio editor che voleva vedermi. Abbiamo fissato un appuntamento per martedì mattina. Lunedì pomeriggio sono andata io a bussare alla signora Perillo per chiedere se avesse bisogno di qualcosa. Non mi piaceva ammettere che fossi entrata in un vortice di paranoia scaramantica, ma era ormai troppo tardi per ritirare la missione, visto che stavo ritornando nel mio appartamento con un cesto di calzini e mutande di Giovanni da rammendare. Quando ho finito di cucire, ho chiamato Josie per prenderci una cosa da bere, ma era sotto committenza. Le strade, al calare della luce, hanno sempre qualcosa di epifanico. Camminavo con la netta sensazione di dover capire qualcosa di importante, ma l'aspettativa diminuiva progressivamente alla vista di altre sagome intente nella stessa operazione divinatoria e destinate a breve ad affondare quell'ansia in un bicchiere di vino accompagnato da trancetti di pizza raffermi. All'ora dell'aperitivo, non so dove vengano segregati i vecchi del Pigneto, comunque la popolazione dalle 8 in poi non supera i 35 anni. Il bello di uscire senza Josie è che non sono costretta a bere champagne e posso reintegrare le tossine purate dal mio sangue. Il brutto è che non paga lui. Ad ogni modo, verso le 9:30 di sera, se mai fossimo stati tutti sul punto di una rivelazione qualsiasi sul mondo, su noi stessi o sulla razza umana, beh, quel momento era passato per sempre, benché sarebbe tornato con la stessa potenza 24 ore dopo.
Meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Oração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe que não cabe na dispensa. Cabe meu amor, cabe três vidas inteiras, cabe uma. Nos dois cabe o seu meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras, cabe uma.
Martedì mattina mi sono svegliata agitatissima. Il pensiero di aver mandato al mio editor delle pagine di merda cominciava a prendere forma come un'ossessione antropomorfa. È una cosa che mi capita spesso. I miei pensieri più angoscianti acquistano fattezze umane. Così mi sono svegliata accanto a un ragazzo nero, tracagnotto, dall'aria vagamente familiare, che mi guardava soddisfatto come avessi appena consumato quello che doveva consumare. Ho messo sulla macchinetta del caffè e il mio nuovo amico mi è piombato alle spalle. Mi sono girata di scatto e l'ho riconosciuto. È quello che prova a vendermi calzini da uomo taroccati tutti i giorni, in particolare dei fantasmini di spugna bianca che a quanto pare dice che vanno per la maggiore. Una volta mi ho regalato un paio a Josie e ancora me lo rinfaccia. La signora Perillo, che suonava il campanello, mi ha fatto dimenticare la macchinetta sul fuoco e il venditore dei calzini si è momentaneamente dissolto nel nulla. Signora, stamattina non posso andarle a fare la spesa, ho un appuntamento di lavoro.
Di lavoro?
E che lavoro c'hai? No, non è proprio il lavoro, cioè sì, in realtà...
Vabbè, ma quanto te danno questi?
No, non è questo il punto!
Josie mi aveva condizionata. Bella mia, Giovanni, come fa a fare colazione senza latte?
Ho chiamato il mio editor per informarlo che la cinghia della macchina si era rotta, sarei arrivata con un po' di ritardo. Sono andata al mercato e ho scongiurato l'eventualità che Giovanni potesse subire un risveglio traumatico. Il venditore di calzini è venuto con me, appollaiandosi al centro del cruscotto come un gigantesco arbre magique. Abbiamo parcheggiato la macchina a mezzo chilometro di distanza dall'appuntamento per occultare il suo perfetto funzionamento e poi ci siamo seduti al tavolino del bar, io, il venditore di calzini e il mio editor. Il significato di espressione interlocutoria l'ho imparato la prima volta che ho conosciuto il mio editor. Nel suo caso è un'espressione che trascende sia i muscoli facciali che la volontà interna. È qualcosa di così organico al suo essere che sparirà insieme al suo corpo e all'anima nel momento del trapasso. Abbiamo ordinato una bottiglia d'acqua ghiacciata e due caffè. Il venditore di calzini è rimasto senza bicchiere e senza tazzina.
Io sono sconvolto, ha detto il mio editor senza che la sua espressione interlocutoria mostrasse minimi segni di sconvolgimento. Il venditore di calzini ha fatto lo zoppo sulla sedia. È come se tu fossi stata baciata dalla fortuna.
Il venditore di calzini cominciava a rimpicciolirsi in formato soprammobile. Voglio dire, mi è sempre piaciuto come scrivi, ma queste pagine sono una delle cose più potenti che abbia mai letto. Il venditore di calzini non c'era più. Ho avuto la mia prima reazione spontanea da settimane. Mi è venuto da ridere e ho sputacchiato un po' d'acqua non più ghiacciata sul tavolino. Ho ripensato alla signora Perillo che mi schioccava il suo bacio e immaginarmela nelle vesti della grazia mi ha suscitato un ulteriore scoppio di risa e credo che il mio editor l'abbia scambiato per un leggero segno di isteria e forse era oggettivamente un segno di isteria perché subito dopo mi veniva da piangere e dopo ancora ho avuto un attacco acuto di sordità mentre lui mi parlava con entusiasmo crescente di quelle asficelle nere che avevo buttato giù nell'ultimo mese e io ripensavo alla casa della signora Perillo come l'antro della strega. Quella vecchia megera aveva fatto fuori suo marito e mi aveva ridotto in stato di schiavitù. La sera ho portato io a cena fuori Josie per festeggiare non so bene cosa. Mi era tornata in mente la mia versione di latino alla maturità. Non c'è niente di più vergognoso della schiavitù volontaria, scriveva Seneca. A secoli di distanza non riuscivo nemmeno ad assaporare l'amaro gusto della vergogna, solo l'antipasto di pesce crudo, il piccolo trofeo per i nostri recenti successi artistici. Josie mi ha comunicato che aveva prenotato la vacanza sull'isoletta sperduta della Croazia di cui aveva parlato il suo amico Stefano. Io non avrei mai avuto il coraggio di dire alla signora Perillo che mi prendevo delle ferie, ma lui ha tirato fuori l'iPhone e ha cominciato a farmi vedere le foto del posto. Il concetto era chiaro. Io e lui, acqua cristallina e spiagge deserte, una casetta di mattoncini bianchi con la veranda sul mare. No, non potevo abbandonare la signora Perillo, che le avrei detto? Più guardavo quelle foto, più mi sentivo in colpa a immaginare la signora Perillo tramortita sotto il soleone nel tentativo di riportare a casa il latte per suo figlio, mentre io e Josie ci gustavamo il nostro angolo di paradiso. E più mi sentivo in colpa, più sentivo nascere dentro di me un odio atroce verso la signora Perillo e l'idea che avrei passato la mia estate a Roma sola come un cane per farle la badante. E se morisse? Ho pensato a quei fatti di cronaca nera, inspiegabili, e la loro inumana brutalità, vicini, amici, ex fidanzati, parenti o sconosciuti, accoltellati, ammazzati di botte, soffocati, presi a martellate così, senza un vero motivo, per un attimo di follia che nessuno era riuscito a intuire, e lo sconcerto di tutti quelli che avrebbero dovuto capire in tempo che qualcosa non andava. I sintomi sottili dello squilibrio mentale. Ho guardato Josie negli occhi, dritto negli occhi, il più dritto possibile, il più intensamente possibile. Se qualcosa stava cominciando ad andare storto, aveva la sua possibilità di capirlo, ora.
Ma Josie continuava a muovere il suo pollice sull'iPhone, poi girava lo schermo verso di me con aria compiaciuta. Sto per vomitare, ho detto. È lo champagne? No, la banalità del male. Stavolta, campanello alle 7:15 di mattina. Josie che russa nel letto e io in pigiama. La notte è passata a vomitare sul cesso non per la banalità del male, né per lo champagne, ma per le cozze crude. Mi sono sciacquata la faccia, ho ispezionato bene iridi e pupille alla ricerca di tracce di follia e sono andata ad aprire. Bella, ha detto la signora Perillo in un rantolo soffocato. Son malata.
Il cuore ha cominciato a battermi forte. Le avevo augurato di morire, soltanto per andarmene in vacanza sull'isoletta del cazzo io, che ho sempre odiato il mare, le calette e l'idea che la pelle abbronzata sia qualitativamente superiore. Ma prima che potessi gettarmi a terra e chiederle perdono, ho aggiunto, mi hanno diagnosticato il calletto.
Come? Ha tentato di sollevare la gamba per mostrarmi il suo piede, ma non ce la faceva. Così mi sono chinata io per trovarmi a 2 centimetri dal suo male oscuro. Aveva un callo piuttosto indurito nella parte esteriore dell'alluce, irritato per lo sfregamento con la ciabatta. Ah, ma quindi non è grave, ho commentato.
Beata gioventù.
Insieme alla diagnosi del calletto, il medico le aveva prescritto un accurato pedicure da fare almeno una volta al giorno. Ho comprato sali e oli profumati all'erboristeria vicino casa, che sopravvive grazie al diffondersi inarrestabile di allergie e psicosomatismi cutanei delle ragazze del Pigneto, tutte convinte di essere intolleranti a glutine, lattosio, acari, conservanti, detersivi, cloro, agenti chimici non meglio specificati. La signora Perillo si è accomodata come una matrona sulla sua poltrona preferita. Ha acceso la televisione mentre io mi prendevo cura dei suoi piedi e Giovanni, nell'altra stanza, emetteva dei grugniti raccapriccianti. Mi sono girata verso la porta socchiusa della sua cameretta e ho intravisto nella penombra la figura di un uomo in ginocchio e disperato.
Non ce la fa più, ha detto la signora Brillo, ha le palle piene.
Di cosa? La signora Brillo mi ha guardato come se fossi stupida, intendeva in senso letterale.
Et toi, dis-moi que tu m'aimes, tous les jours sont les mêmes, j'ai besoin de romance, tous les jours sont les mêmes, j'ai besoin de romance, j'ai besoin de romance. Un mot de beauté plastique pour effacer nos cernes de plaisir chimique, pour nos cerveaux trop tard.
Perché gli ho mandato a monte la vacanza romantica in Croazia. Non hai fatto un cazzo per un mese e ora tutto a un tratto ti sei scoperta Virginia Woolf. Josie tira sempre in ballo Virginia Woolf quando deve fare del sarcasmo sulla mia attività di scrittrice, però è convinto che l'abbia scritto lui, lei, Cime Tempestose, a suo dire uno dei suoi libri preferiti. Beh, in compenso, il calletto della signora Perillo ha avuto un netto miglioramento e io ho continuato a buttare giù le mie assicelle nere. I primi di agosto il Pigneto era svuotato. Anche il mercato aveva metà delle bancarelle chiuse per ferie. E nel bar dove facevo colazione eravamo rimasti solo io e i vecchi con problemi troppo seri di deambulazione. Josie, dopo aver minacciato una rottura sentimentale, ha deciso di partire da solo carico di amarezza. La possibilità di interferenze, incontri o imprevisti nelle mie giornate era sempre più prossima allo zero. L'unico segno che il mondo fosse ancora vivo era l'odore organico di piscio per la strada. Ho comprato una scorta di vodka, acqua tonica, lime e opere di stand-up per passare l'estate. Se la vita dopo la morte assomigliava a qualcosa del genere, non avrei avuto nulla da ridire. Una domenica pomeriggio, mentre ero sdraiata a terra per osservare la traiettoria di un ragnetto sul soffitto, ha suonato la signora Perillo. Sono andata ad aprire leggermente barcollante per il terzo vodka tonic della giornata. E là! Ho esclamato felice perché erano le prime parole che pronunciavo nella giornata. Aveva in mano un pacchettino, infiocchettato alla belle meglio. Me l'ha dato e si è autoinvitata a casa.
Te devo parlare.
Ho preparato un vodka tonic per me e uno per lei. Poi ho scartato il pacchettino e l'ho guardata in preda all'angoscia. Il pensiero che quel pacchettino servisse per ciò che temevo ha assunto le sembianze del tossico che chiede gli spiccioli all'angolo della finestrina. Sono circa 4 mesi che sta cercando di fare benzina al motorino. Deve avere un serbatoio affetto dall'elefantiasi. Il tossico mi è saltato in grembo. Ha allungato il braccio semi-incancrenito verso il tavolo e si è scolato d'un fiato il mio long drink. Per la prima volta ho visto la signora Perillo in imbarazzo.
Bella, mi dispiace, ma so disperata. Pure le nigeriane mi sono diventate care.
Mi sono presa del tempo per riflettere. Verso le 10 di sera ero seriamente sbronza. In testa mi risuonavano i grugniti di Giovanni mescolate delle frasi meravigliose per il mio romanzo, ma poi mi è venuto il dubbio che fossero di Stendhal. Il tossico intanto si era finito la bottiglia di vodka e, fiero della sua indole maledetta, aveva tirato fuori dalla libreria gli aforismi di Baudelaire. Ho chiamato Josie, che stava facendo un barbecue sulla spiaggia insieme a Stefano, e a giudicare dal bordello almeno una quindicina di croate. Tra le croate e lo sciabordio del mare non riuscivo a capire un cazzo, e per fortuna neanche Josie ha capito un cazzo e ha pensato che fossi semplicemente un po' fuori di testa e accecata dai fumi dell'alcol e dalla gelosia quando io ho detto che avrei fatto sesso col figlio scemo della mia vicina per poter finire il mio romanzo. Ho attaccato e sono scoppiata a piangere. Ma se almeno avessi capito perché lo facevo. Invece era impossibile distinguere fra ambizione personale, scaramanzia e pietas umana. Erano 3 mesi che non sapevo più distinguere fra le tre. Il tossico mi è venuto vicino per consolarmi. Si era fatto saggio.
Che se la prostituzione?
Mi ha sussurrato con un accento francese perfetto. La mattina dopo ho preso il pacchetto di preservativi che mi aveva regalato la signora Perillo e sono andata a suonarle. Lei mi ha sorriso con affetto. Se era una strega, sapeva dissimulare bene.
Ve lascio soli, m'ha detto.
Io ero andata lì, credo, con l'intenzione di restituirle il suo regalo, o quantomeno con l'intenzione di avere un'intenzione qualsiasi, ma lei ha chiuso la porta alle mie spalle e se n'è andata. Sono rimasta nell'ingresso, con Giovanni chiuso nella stanza. Per quanto mi sforzassi, non riuscivo a odiarlo veramente, quel posto. Mi sono messa a guardare le foto di famiglia di quando il signor Perillo era ancora in vita. Loro tre davanti a un muretto, vicino a un Oregon 4. Poi arriva il mare, il giorno del matrimonio, la cresima di Giovanni. È strano. Come nelle foto ricordo, il passato degli altri, per uno strano effetto vintage, comincia a sembrarti meno estraneo. Mi sono accesa una sigaretta del defunto signor Perillo, accomodandomi su quella che era stata la sua poltrona preferita. Ma perché me ne stavo là dentro? Il fatto che non avessi una risposta era l'unica risposta possibile. Mi sono avvicinata lentamente verso la stanza di Giovanni e a 2 centimetri da quella porta chiusa, a 2 centimetri dalla volontà luminosa e suprema, come una rivelazione divina, mi è apparsa la fine del mio romanzo.
Meglio stasera che domani o mai, domani chi lo sa quel che sarà. Non mi dire d'aspettare, meglio stasera che domani, ormai, domani. C'è un giorno, il giorno muore e la notte porterà l'incertezza del domani, chissà. Basta un desiderio solo a non farti riposare, è una voce sul lenzuolo che dormire non mi fa, meglio stasera.
Ringraziamenti di là. Che